di Senegal e della storia di questo paese e anche di quello da cui vogliamo iniziare a spiegare perché a noi sembra tutto un posto, cioè a noi sembra il Senegal solo un posto lontano, però è un posto invece abitato da persone con tantissime storie, e non è detto che tutto il Senegal sia uguale dappertutto, e non è detto pure che personalmente io penso che ognuno debba andare dove vuole andare, però ci sono anche delle ragioni per cui uno se ne va, perché alla fine dal continente africano vengono parecchi senegalesi, vengono persone di una zona precisa. E allora in questo momento noi vogliamo fare raccontare e dare la parola a voi, per esempio, di che cos'è il Senegal, se vi sentite senegalesi, partiamo da questo, perché uno ha pure problemi a sentirsi italiano, no, a volte.
Siamo semplici africani.
Ah, benissimo.
Vabbè, è vero che questa comunque è una storia, oppure tanti di noi africani ci abbiamo, nel senso africani sappiamo che abbiamo
crisi di identità, quindi questa crisi di identità è forte, ecco perché oggi l'Africa è qua dove sta, perché dove stava prima stava bene, poi è stato schiavizzato, colonizzato, e tante storie comunque lunghe da raccontare. Quindi quando parliamo specifico Senegal, che è da dove vengo io, nel senso che il nome del Senegal non appartiene ai senegalesi, per come lo vedo io e tanti altri, perché comunque ci sono delle persone, nel senso che studiano
anche,
che studiano la storia e tutto il resto, perché il nome del Senegal comunque ci hanno portato, non è che nostri nonni, i nostri alternati si sono svegliati, hanno detto vabbè scegliamo questo nome, no, questo nome è stato portato quando hanno fatto, come tanti altri nomi, quando hanno fatto la riunione, il vertice a Berlino nel 1884-85, quindi il nome del Senegal e tanti altri nomi sono partiti da là, però noi parliamo Wolof, quindi possiamo dire non posso chiamare l'italiano un altro modo che l'italiano, perché la sua lingua che la rappresenta, a noi ci rappresenta la lingua Wolof, non solo, ci sono lingue Fula e lingue Mandinche, che sono tanti quando parliamo lingue Mandinche, quindi io che sono Wolof, se devo andare a cercare mie storie, io non posso andare a guardare il Senegal, perché il Senegal non vedo niente, arrivo fino a un punto, c'è un muro, perché Senegal rimane là, è da poco, però quando parliamo del suolo Senegal e la terra, le storie sono milioni di anni, quindi prima che c'era è la popolazione Wolof, quindi da lì viene il nome Jolof, quindi sarebbe ogni Wolof e Jolof Jolof, ogni Fula e Fulanche, ogni Mandinche e Maliano, così ci hanno segnato i nostri nonni, non è che sono storie che si studia in scuola, quindi sei curioso, lo vai a chiedere ai nonni, studiando, cercando quelli che segnano la vera storia dell'Africa, perché tanti libri che noi studiamo nelle scuole, ovunque la gente studia, non l'hanno scritto gli africani. Io da 21 anni sono a Roma, mi sembra difficile scrivere la storia di Roma, quindi figurati quello dell'Italia.
Che dell'Africa.
È un problema.
Infatti questo è il problema, no? Sai, quando ti devi svegliare, immaginiamo un europeo che si sveglia un giorno e lo esportano da un'altra parte, lo danno un'altra lingua, le insegnano altre cose, lo danno un'altra storia, altre tradizioni, altre usanze, e come si potrebbe riflettere, no? Mm-hmm. Capisci? Non vede proprio la materia, la sua materia si trova fuori d'acqua, capito? Come un pesce fuori d'acqua. Quindi noi africani, è questo che è stato il problema nostro, no? Il problema maggiore. È questo che ti ha sradicato. Mm-hmm. Nonostante i nostri antenati hanno lottato tantissimo, perché la schiavitù è stata durissima, però non si sono suicidati, non si sono esterminati, non hanno fatto suicidi di massa, lo sai perché? Per tramandare la cultura, per lasciare la cultura devolvere, capito?
Sì.
E questo è stato fondamentale, quindi noi alla nostra volta dobbiamo tramandare, però come possiamo tramandare avendo altra gente che vengono da fuori, che vengono e dicono io sono meglio di te, te devi seguire me, io devo cambiare la tua lingua, cambiare la tua religione, cambiare la tua cultura. Poi pretendere che domani quando ci sveglieremo, essendo coscienti di ciò che ci hanno insegnato, che noi siamo i migliori, quindi dobbiamo cercare di essere come i migliori. A questo punto vanno a cercare i migliori, ma i migliori non li accetteranno, hai capito? E questo è il nostro problema. Quindi noi, quello che diceva Umar, crisi di identità.
No, proprio in credo. Merito a questo vi volevo leggere queste due brevi frasi, perché potrebbe essere uno spunto di riflessione che prendo da, insomma, un documento che ho trovato sulla diaspora senegalese e che ovviamente affronta la diaspora da un punto di vista antropologico, sociale, e proprio dice: l'identità nera, perché è di questo, no, che si parla, l'identità nera non si riconosce in nessun stato specifico, trascende, quindi oltrepassa i confini nazionali, e possiede come mito fondatore un evento traumatico enorme, che è la tratta degli schiavi. Mm-hmm. Quella che può definirsi come la più grande deportazione della storia ha completamente sradicato gli individui dalla società di origine, al punto che pochi hanno fatto ritorno, e ha formato invece negli stati di esilio delle identità ibride. Quindi poi l'autrice, insomma, continua dicendo che se da un lato l'emigrazione senegalese iscritta nella diaspora nera è da alcuni studiosi considerata una diaspora nel senso classico del termine, dall'altro lato la moderna eterogeneità delle migrazioni iscrivono quella senegalese nelle definizioni culturaliste e decostruttiviste. Insomma, questo poi ovviamente affronta tutta una un'ottica più come dicevo antropologica, sociologica, rispetto a poi la diaspora senegalese. Però vorrei ripartire da questo, da quello che poi stavate pure dicendo voi, l'identità nera, l'identità senegalese, perché poi è di questo che parliamo anche quando parliamo del noi siamo italiani e dobbiamo difendere i confini. E io tante volte ai miei studenti dico: vabbè, ma perché noi siamo italiani? Ma in base
veramente,
cioè, parte essere nata a Roma, insomma, no, quindi ancora di più in uno stato che è stato deciso sulla carta da vertice eurocentrico a dismisura, cioè proprio
ammaestrati,
quindi
cioè, a suo recinto.
Alla fine questi flussi migratori, in realtà, perché poi insomma nella preparazione di questa trasmissione parlavamo anche di chi è il senegalese, chi è il senegalese che si muove, com'è, perché tante volte si dice che forse è più la lingua che vi fa da filo, che diventa il filo conduttore di un paese piuttosto che il nome del paese stesso. Mm-hmm. Giusto?
Giusto, il senegalese perché si muove, perché si muovono tutti, quindi comunque ognuno si muove per interessi di sapere, nel senso andare a studiare, interessi economici, come si dice, nel senso andare a svoltarti la vita, perché dove stai non hai altre possibilità, o semplicemente perché sono morendo di fame voglio andare a cercare a mangiare. Non, comunque io come lo posso mettere così,
però è l'identità, è il paese di partenza.
L'identità questa, come ho detto prima, abbiamo il crisi. Perché io personalmente col discorso che ho fatto con tanti senegalesi, nel senso quando ci parli, nel senso non ti credono nemmeno, dicono: ma che sa di, perché Jolof oggi è una ragione, nel senso dentro Senegal.
Sì.
Però tutti i senegalesi magari che mi stanno ascoltando, che sentono questa cosa, tante persone da qua in Italia, quando partono a andare in Senegal, tante persone usano proprio questa parola, vado in Jolof. Quindi perché tu pronunci questa parola io vado in Jolof? Quindi vuol dire che c'è qualcosa di più forte di come la stai pensando te. Quindi Jolof c'è una rappresentante, quindi Jolof è il Senegal, è la etnia Wolof, ecco, per dirlo semplice. Chi sta in Gambia, chi sta in Senegal, chi sta in Mali, chi sta dove ti pare, se parli Wolof sei Jolof. ovunque persone, ovunque sa qualcuno che parla l'italiano, l'italiano. Perché qual è la tua identità? Le lingue sono le identità. Quindi a me la mia lingua è quella che mi dà il mio nome, capito? La mia identità. Quindi è inutile che parliamo di Gambia o io pure i fratelli gambiani, ma io sono dal Gambia, io dico senti, a me non mi parla di Gambia perché Gambia non esiste. Quindi sono.
È il problema dei documenti ufficiali, cioè quando tu hai una carta d'identità, quando tu hai un passaporto, c'è scritto un nome di un paese da dove vieni, e quindi è verissimo, cioè io pure sento questa cosa che la lingua è l'identità, assolutamente, tant'è vero che tutte le politiche segregazioniste, razziste vietano di parlare la lingua di nascita e ti dicono impara la mia, non dicono le manteniamo tutte e due, ma dicono la mia lingua è superiore quindi impara la mia. Però il problema della definizione delle persone è quella degli uffici, cioè io ho un passaporto dove c'è scritto che sono nata in Italia e in Italia essere nati al sud, al centro, al nord non è esattamente la stessa cosa, così come non è esattamente la stessa cosa essere nati ricchi o essere nati poveri, cioè i poveri poi si somigliano un po' in tutto il mondo, però il problema dell'identità è un problema importante, che anche c'è tanta letteratura degli emigrati italiani, perché non si parla mai di questo quando si parla dei cosiddetti stranieri, ma l'Italia ha una percentuale di emigrazione enorme e anche gli emigrati italiani che magari stanno negli Stati Uniti o in America Latina da 50, da 70 anni, anche loro per esempio parlano un italiano che non si parla più. E raccontano cose, cioè loro hanno un ricordo, e questa cosa è purtroppo è comune a tutti quelli che hanno dovuto lasciare non volontariamente e per scelta il posto dove erano nati. Per cui comprendo questa, il problema dell'identità, capisco perfettamente, anche se uno potrebbe dire, e non per consolare, in fondo l'identità è quello che fai ogni giorno, perché sei tu che decidi, sei te che costruisci. Cioè non è per forza solo una cosa negativa, con tutto il rispetto di chi che si deve avere per chi ha avuto delle esperienze, che non è venuto in Italia con l'aereo in prima classe, per cui questo bisogna sempre ricordarlo, non siamo turisti di passaggio, però forse uno può anche prendere la forza da quello che fa ogni giorno, e quindi la mia identità, la mia antichità, le mie cose che mi ricordo sono mie. Però io poi vivo nel 2019 e quindi dalle crisi molte volte nascono cose buone, ecco, questo voglio dire.
Sì, no, è vero, però nel senso, se noi, pure questo qua sono d'accordo, però comunque Roma oggi si è pieno di turisti, nel senso che fa un impatto dall'economia, perché hanno lasciato qua delle cose antiche, quindi le cose antiche sono importanti, sono grandi risorse, quindi ecco perché oggi tanti africani si stanno a fare di tutto per ritrovare chi sono, non solo gli africani che stanno in Africa, anche gli africani che stanno fuori dall'Africa, magari che stanno americani o che non so, tante altre parti del mondo.
Quello che ci scrivono, perché ci stanno ascoltando, è vera questa cosa che ci ascoltano, e anzi, tanto faccio piccola parentesi, sottoscrivete Radio Onda Rossa, radio abbonamento aperto, perché per poter poi mandare in onda quello che sta avvenendo adesso, anche questi tipi di discussioni. Comunque ci scrivono, Wolof è il dialetto poi che è più parlato a Dakar, no? Cioè alla fine è il dialetto di Dakar che ha preso il sopravvento. Allora io qua vi voglio chiedere io, ma parliamo di Dakar, di quella che si chiama la creolizzazione di Dakar, cioè di come Dakar è diventata una delle città europee dell'Africa. Che cosa pensate?
Questo è l'andamento sbagliato. Io penso che è un andamento sbagliatissimo, perché se Dakar vuole assomigliare ad una città europea lasciando migliaia, migliaia e migliaia di persone malate dove non hanno nessuna cura, non hanno nessun aiuto, non hanno nessun ospedale, costruendo monumenti alla Shanghai e roba varia, capito?
Sì.
Quello che voglio dire, questo per me è in uno sviluppo sbagliato che va dal senso opposto, capito? Che non ci appartiene. Uno non ci appartiene, non possiamo capirlo, non possiamo viverlo. Due, fa un impatto colossale per l'ambiente, perché noi prima stiamo vivendo qua, vediamo la situazione critica che c'è qui in Europa o in Occidente, dove vuoi dire, capito? Un impatto ambientale mostruoso che ha causato vari tipi di tumori e viceversa, roba del genere, l'infelicità, lo smog,
certo,
tutto vai via. Ma perché noi dobbiamo andare a assomigliare a... No, non ha senso. Non ha senso, noi quindi stiamo andando dal verso sbagliato.
Mm-hmm. Qua poi si ritorna alla cultura, no? Che poi non è una cosa che può essere statica, che evolve, diventa qualcos'altro, che quindi in qualche modo viene influenzata.
Vero,
no?
Comunque a Dakar, guarda, io dico perché sono stato in Italia molti anni che non sono tornato a casa. Io veramente quando sono tornato a Dakar, veramente, guarda, sono passato tanti posti, mi veniva da piangere. Perché prima di tutto, come diceva Ibra, perché se noi vogliamo assimilare nel senso all'Occidente, perché noi abbiamo altri ritmi, abbiamo altri bisogni, abbiamo, che non lo so, sono due vite totalmente diverse, quindi non possiamo assimilarli, quindi perché infatti costruendo i palazzi, se tu vai l'autostrada, hanno tagliato un sacco di vegetale e non hanno ripiantato niente. Tu a Dakar, alcuni, nel senso colline, quando ci sali tu vedi il grigio, vedi solo il cemento, non vedi una pianta. Dici ok, che ne so, devo costruire le case, ne faccio 100 case, metto un parco. Quindi è questo, perché alla fine sappiamo tutti che è Stato che sta lì, sta vendendo il suolo come gli pare, stanno sprecando, stanno rovinando, capito? Quindi se uno va e vede con i suoi occhi, è normale, vede delle nuove strade, mica lo grattiamo e lo mangiamo, vede i marciapiedi e che non so, non ci facciamo niente, come dice Ibra, se vai negli ospedali ci viene da piangere, non ci sono i medici. O magari, che non so, c'è uno che sa operare, quando non ci sta, si viene, ti devono operare, tu devi morire, perché quella magari sta dall'altra parte da operare, o sta in ferie, o si deve riposare. Quindi sono delle cose, ho capito, noi vogliamo evolvere, vogliamo avere quelle che hanno gli occidentali, però dobbiamo farlo con i passi giusti. In Senegal la gente
ma mangia. È proprio questo il punto. Ma quanto è importante, quanto in realtà è poi questa evoluzione, perché poi noi ci vengono pure queste parole, l'evoluzione. Ma in base a cosa si chiama evoluzione, no? L'avere un marciapiede
Poi
ognuno poi ha i propri parametri, però è sempre un meccanismo etnocentrico che ci scatta, che è quello di pensare che quello che a cui noi siamo abituati e che i nostri comportamenti siano sempre migliori di qualcun altro.
Sì.
Dall'altra, insomma, cioè, è ovvio che forse delle strade sono utili, non è che diciamo hanno. Bisogna vedere dove portano.
Perché alla fine
è questo.
Perché se portano allo sfruttamento delle risorse, che è poi l'argomento della seconda parte della trasmissione, insomma.
Perché comunque questo è, perché ci sono i nostri presidenti, veramente io lo dico chiaro e tondo, io dico pure davanti, se ce l'ho, sono dei prefetti, non sono dei presidenti, perché rispondono ai, che non so, il bisogno degli altri, non il bisogno dei cittadini senegalesi, perché i senegalesi oggi ovunque stanno soffrono. Qua soffriamo, in Senegal soffrono. Poi chi sta vicino al presidente, vabbè, può fare come gli pare, da certo. Quando sta in potere. Suo fratello, la gente dice che è l'uomo più ricco in Senegal, ma come ha fatto a avere tutti questi soldi?
Certo.
Sua moglie che fa le file a dare 20.000 sefa da gente, capito? Ti voglio dire. E poi i colonizzatori gli permettono pure, oltre che noi veniamo qua, dicono ah, noi non vogliamo i migranti, però quando portano qua i miliardi, io vedo come li accolgono, però vedo la gente scappare. Perché noi gli dice, oh, questi soldi perché? C'è gente tua che sta qua, sta a dormire per strada, capito? Stanno dormendo sì, le baracche, però tutto questo non avviene. Quindi c'è un accordo chiaro, capito? Tu devi dire,
certo.
Su questo non ho dubbi.
Allora, io direi facciamo uno stacco musicale e poi riprendiamo. È musica che avete portato voi, spero di pronunciarla bene. Tiken Ja Fakoli.
Grande.
Ouvre le frontiere. E featuring soprano. Quindi, insomma, direi un piccolo stacco musicale e poi torniamo.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les
Eccoci qui, sempre dai microfoni di Onda Rossa, sono mercoledì 20 febbraio, Sono le 18:54 e stiamo parlando di Senegal con i nostri ospiti in studio. Allora, passiamo, insomma, abbiamo parlato un po' dello stato dell'identità nera, della colonizzazione, le conseguenze della colonizzazione, insomma, è un po' accennato. La prossima cosa, insomma, di cui volevamo parlare, sono tutte legate, poi sembra come se le presento come se fossero staccate, ma in realtà è tutto un filo comune, tutto abbastanza collegato, ed è quello proprio della diaspora senegalese, quella che viene chiamata diaspora. Io vi do proprio la piccola definizione, poi insomma cominciamo un po' più a fondo. Diciamo che le scienze sociali hanno introdotto, sempre lo leggo sempre dallo stesso articolo, lo stesso saggio, le scienze sociali hanno introdotto il termine e il concetto di diaspora all'interno degli studi sulle migrazioni dalla seconda metà degli anni Ottanta e ha definito così il fenomeno. Le diaspore moderne sono dei gruppi etnici minoritari che migrano, che risiedono e agiscono dentro al paese di accoglienza, mantenendo forti legami affettivi e materiali con i loro paesi di origine e le loro patrie. Parenti forse, patrie?
Patria,
ok. Negli anni 90 altri studiosi esplicitano le caratteristiche e i criteri di appartenenza al movimento diasporico, identificandolo con il fatto di essere un gruppo emigrato dal paese di origine verso cui è sempre legato e orientato con l'idea di un ritorno, con l'esistenza di solidarietà fra i membri della stessa diaspora e con un forte senso di identità nazionale. Insomma, questo è un po' perché poi si parla di diaspora senegalese, ma perché poi se ne parla? Perché il Senegal, correggete insomma se sbaglio, possiede il tasso di mobilità interna ed esterna più alto di tutto il continente africano, e il movimento migratorio senegalese è stato ampiamente studiato, documentato. Mi sembra di aver letto pure sul nostro sito del Ministero degli Interni, quando per preparare poi questa discussione un po' sono andata a vedere sui vari siti del Ministero degli Interni, almeno 3 accordi di studi sulla migrazione del Senegal con 3 diverse ONG. E insomma, comunque, da più studiosi è stato definito il modello esemplare di diaspora o di migrazione transnazionale, a seconda insomma poi degli approcci che si hanno, perché poi il termine transnazionalismo va a, diciamo poi, a aprire un altro spaccato sulla transmigrazione, che non è questo il luogo poi per discuterlo. Però insomma parliamo di questa migrazione e di questa diaspora senegalese, che sicuramente, come abbiamo detto nella prima parte, ha come momento più forte di trauma quello della schiavitù, e questo insomma per tutto il continente africano è determinante, ma anche negli ultimi decenni è un movimento importante. Quindi insomma, se vogliamo parlare un po' del perché, non soltanto il perché si migra, perché questo è anche abbastanza ormai
da Meloni.
Ma proprio che sentimento si ha rispetto a quello che dicevamo, cioè quello che abbiamo appena provato a leggere, cioè perché questo sentimento con il luogo di appartenenza, come ci si relaziona, come poi invece si evolve, come nelle seconde, terze, quarte generazioni, che magari non sono ancora qui in Italia ma negli altri paesi ce ne sono, quindi come poi si movimenta tutto questo.
Emigrare secondo me è il brodo universale della terra, perché grazie all'immigrazione che oggi come oggi l'uomo si è permesso di essere in varie parti del mondo, perché all'origine, come abbiamo imparato sui testi sacri e come la scienza ha approvato, è stato che il primo uomo è stato in Africa. Quindi, grazie all'immigrazione, e questa immigrazione continua sempre, perché è un orologio che gira sempre, deve girare, è un ingranaggio. Finché l'uomo vive, ci sarà immigrazione. Parlando di un'altra tipologia di immigrazione, come quella più sintetica, l'immigrazione che viviamo oggi è dovuta a perché sai, quando si parla di immigrati tutti pensano immigrazione che viene da una, soltanto un senso, ma l'immigrazione ha vari sensi, perché c'è immigrazione per il sapere,
sì,
c'è immigrazione per l'economia, c'è immigrazione per fame, c'è immigrazione per guerra, c'è immigrazione per qualsiasi cosa, dove per curiosità anche, per il belvedere, capisci? Però il problema è stato che l'immigrazione è immigrazione soltanto se quella massa di persone proviene da solo una parte del mondo, capisci? E questo è il problema. E noi immigrati bianchi che gli africani hanno da loro, che sfruttano la terra, che i contadini africani non riescono ad avere una terra per coltivare, vengono multinazionali lì in Africa, sfruttano la terra, coltivano pure delle cose vietate magari dal loro posto di provenienza, no? Questi che cosa sono? Non sono immigrati? Però questi sono accolti a braccia aperte, ma non immigrati che magari scappano dalla loro terra perché qualcuno gli ha dato la vita difficile. E questa è l'immigrazione. L'immigrazione ci sarà sempre finché qualcuno va nella terra dell'altra persona a cercare di prendere ciò che non deve toccare con la forza. Ci sarà immigrazione di massa. E nessuno ne può fare nulla questa cosa, in questa cosa.
Sì.
No, io pensavo soltanto che, come l'ha detto Ivra, esiste l'immigrato e come si chiama, è il non mi viene il termine, è il cooperante, perché nel senso, quando arrivano nel senso occidentale in Africa sono cooperanti, non sono immigranti, però alla fine è lo stesso movimento, loro sono venuti a lavorare, io sono venuto a lavorare, quella è la differenza,
certo.
Quindi non c'è differenza, quindi tante volte, e questo è il problema, e questo è il problema del mondo che continua a scalare, capito, lì dalla schiavitù a colonizzazione, poi la mondializzazione, però in tutto questo noi ti parlo della mondializzazione, però secondo me non esiste la mondializzazione, sennò io non vedo i fratelli morire sul mare, sul deserto, capito, lì, sennò io qua vengo, la mia diploma che ho io non vale, io studio al paese mio, sono diplomato, quando vengo qua devo ristudiare, o mi devono chiedere il terza media, magari io, che ne so, sono uscito con esagero, con 310 all'ora, quindi queste pure sono io vorrei dire, la gente deve stare molto attento quando, nel senso, sente la gente parlare. E ritorno sulla diaspora comunque sono tanti ragazzi come me, come tanti altri, che comunque rappresentano. Quindi tu, quando rappresenti, fai parte della diaspora, perché io non sono venuto in Italia per morirci. Io in Italia lo vedevo, anzi, quando sono partito non devo venire in Italia, poi ero ragazzino, con la mia testa sono finito in Italia, poi mi è piaciuto, che ci posso fare, sono rimasto. Quindi questo è un paese che amo veramente, perché ci ho fatto di tutto e sono cresciuto in Italia, fa parte della mia vita. Però soltanto questo tu vedi pure che non va, oltre che sei integrato, sai tutto, cerchi di parlare la lingua, cerchi di farti capire bene, però non c'è l'approccio, perché non c'è il doppio corsia, perché come si dice, integrazione è doppia corsia, non può essere solo una corsia, tu devi venire qua e devi fare come diciamo noi, no, io porto il mio, porto il valore, sono un essere umano, quindi ognuno di noi ha il valore, anche quelle che tu pensi che è il peggiore persona ha un valore, perché c'ha sempre qualcosa da segnarsi. Se non ce l'hai, se te sei una persona normale, hai sempre qualcosa da imparare su quella persona, anche nella sua cattiveria. Quindi questo è un conto. Poi il diaspora siamo noi, nel senso i giovani che vogliamo tornare a casa, perché vediamo, noi siamo venuti qua per tornare a casa a fare qualcosa. Però quelli che ci dirigono, nel senso l'Stato, non fa niente, non fa niente. Io quando sono partito in Senegal, l'esperienza che ho oggi non ce l'avevo prima. Sono venuto in Italia, ho trovato delle difficoltà, ho fatto parte dei movimenti, ho lottato da anni, lotto, quindi so che vuol dire gli stati, so che vuol dire la politica. Quindi quando a me la mia politica non mi rappresenta, io non vedo l'ora di ritornare a casa e combattere come tutti gli altri fratelli che stanno là a combattere.
Giusto.
Tutti noi immigranti lo dobbiamo fare, perché abbiamo le risorse per rimanere a casa.
Sì.
Se noi facciamo tutto quello che esce in Senegal come materia prima, ogni senegalese può prendere un po' di soldi senza fare niente, perché è la terra è nostra, quindi le materie prime sono nostre. Non è né del presidente, né del fratello del presidente, né della moglie del presidente, né del figlio del presidente. Quindi finché noi senegalesi, quelli della diaspora, parlo ogni persona che vive nella diaspora, ha qualcosa da fare, perché chi non è studiato ha visto, perché ha vissuto. Quindi tutto quello che abbiamo vissuto, chi ha studiato ha un'altra cosa. Io tanti mestieri l'ho imparato qua in Italia, quindi ho qualcosa in più. Prima quando però questo valore io lo volevo pure trasmettere, lasciare qualcosa, però purtroppo non ho possibilità di trasmettere quello che ho, quello che ho portato, quello che ho imparato posso portarlo, però quello che ho portato mi riporto indietro, l'Italia che cosa ha guadagnato? Niente.
Ma secondo, quindi, cioè leggevo, no, che c'è questa differenza, sempre per parlare di lingua, perché poi l'altro argomento molto interessante che abbiamo aperto, che da una parte avete, cioè nella lingua Wolof, un termine che è moro moro, no?
Modu modu.
La mia pronuncia terribile, però.
Modu modu.
E l'altro invece è il Kauman.
No,
però insomma si parla sempre
sono termini
di
termini vecchi.
Sono termini vecchi, sì, però
belli, è bello ricordarli.
Perché Kauman viene da cau, cau.
Però già per spiegare a chi ci ascolta.
Perché quelli dalla casa sono Kauman,
capito?
Quelli dei villaggi sono murmuru, ecco.
Però sono sempre persone che migrano.
Sì, sì,
perché da una parte c'è, cioè, da quanto poi mi sembra di capire, ma insomma correggetemi se sbaglio, da una parte il moro moro è il vincente, il migrante che va migrante che va e vince, il migrante che va si sposta anche dalla campagna alla città come flusso migratorio interno, ma anche come flusso migratorio esterno, però è quello che va e vince. Dall'altro invece il cau è semplicemente
Kauman, ci sono due,
è l'uomo che va sopra, no?
No, ci sono pure l'uomo che va sopra.
Quindi però
aspetta, il cau, cioè, il cau vuol dire
bravo,
il posto.
Bravo, bravo.
Perché si dice cau, il cau, c'è, cioè, pure il proverbio in sé, cau è facile entrare, però è difficile a uscire, perché un posto
bravo,
profondo.
Bravo.
Quindi questa è Kauman, quindi sei dentro.
Mm-hmm.
Poi nella parola originale cau, sì, nel senso niente che ci coghi.
Però questo, no, si riallaccia poi al discorso che,
sì,
che
sì,
faceva Ibra prima,
sì,
sul
sì,
fatto
sì,
che si è sempre immigrati e che quindi sì, anche nella, cioè, nella lingua Wolof esistono ben due termini per identificare la persona che si sposta.
Sì, sì, sì,
insomma,
sì,
ed è interessante, poi secondo me era interessante
perché
dire.
Perché una parola sì, può definire tre o quattro cose, capito? Mm-hmm. Differenti proprio.
Sì.
Sì, 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 sì.
E quindi insomma dicevamo le varie fasi della migrazione che ha vissuto il Senegal, insomma era un po' quello che stavamo cercando di dire, no? Da chi ha studiato, chi non ha studiato, dalla campagna alla città, e la diaspora con questo sentimento forte per riassumere insomma del ritorno. Ma alla fine questa identità, come, cioè, come può essere definita dopo più di 20 anni? Non, perché insomma mi interessava pure sentire la vostra esperienza proprio personale. Mm-hmm. Cioè dopo 20-22 anni, mm-hmm, che tipo di definizione si può dare alla vostra migrazione? Non in termini successo e insuccesso, che è quello, potremmo parlare ore dell'insuccesso della mia vita, delle nostre vite, però insomma
termine, io un termine da dare, esperienza. Mm-hmm. Esperienza, soltanto posso dare esperienza, nell'esperienza c'è tutto, pure la vita è un'esperienza.
Mm-hmm.
Capito? È questo, visto che noi ci viviamo anche nell'immigrazione, quindi è un'esperienza tutto qua.
Però quello che ci manca nella nostra piccola analisi è in realtà poi è l'esperienza, che era un po' quello che stava cercando di dire Omar. Mm-hmm. Cioè prima poi forse l'ho interrotto io nel discorso, però è un po' quello che si viene qua e non è una corsia unica,
sì.
Ci deve essere uno scambio, non quello che in realtà, che poi è un po' pure l'immaginario che si ha dell'Italia, dei paesi europei, è quello che poi si, che voi vivete giù, cioè come viene visto l'europeo, l'occidentale, che è sicuramente avanzato, è tutto bello, è tutto favoloso, però noi come europei abbiamo la grandissima colpa, dopo insomma tutto quello che abbiamo detto fino adesso, abbiamo questa grande colpa dello sfruttamento delle risorse, dei contratti nazionali. E in Senegal che cosa sta succedendo, per ritornare un po' sull'attuale, che tipi di contratti economici ci sono? Ma e che tipi, anche collegandoci poi con le elezioni che ci saranno domenica, no?
Sì, ma di contratti non puoi definire precisamente che tipi di contratti stanno, perché ogni 3 mesi oppure ogni mese qualcosa esce fuori, poi un bouquet arriva e questa aveva firmato questa, quindi è il disordine totale, eh? È il disordine totale. Questa era prevista pure, è una cosa già prevista, perché si sapeva che succederebbe, capito?
Quindi
non puoi definire, perché ci sono migliaia di contratti, non puoi capire, perché da quando hanno scoperto che c'è questi giacimenti di gas importanti, petrolio, silicone, sì, in Senegal, e c'è la minestrone.
L'esperienza però di cui, cioè, si è sentito parlare di Thomas Sankara, del come ha fatto saltare gli accordi.
Sì, questo stavo parlando, perché questa era la cosa, nel senso, il discorso della colonizzazione che abbiamo fatto prima, perché lui, nel senso, Thomas Sankara, prima di tutto, quando ha preso il suo paese, dice ok, qua dobbiamo riprendere tutto, nel senso, anzi, in Burkina Faso c'era la situazione forse pure ancora più grave, nel senso, su quella che sta in Senegal oggi. Però non leva il fatto che i soldi che fanno sparire quelli gli stati senegalesi sono molto di più. Quindi, prima di tutto, tu devi riprendere la cultura, devi dare i ragazzi a un'identità. Quindi lui ha dato sui ragazzi, i uomini integri, sarebbe Burkina Faso, perché si chiamava Otwolta prima. Quindi quella era, ok ragazzi, avete un nome vostro che avete scelto voi con la vostra lingua, significa qualcosa, prima di tutto. Il secondo era per far saltare tutti i contratti, perché qua lo vediamo, le fabbriche, le società grandi, quando hanno problemi che fanno, dichiarano fallimento, cambiano nome, cognome e rifanno tutte le carte da solo, da zero. Quindi lui ha fatto lo stesso gioco, e per questo l'Occidente ha rosicato, gli americani alla fine hanno fatto fuori. Quindi questo pure è una denuncia che noi continuiamo a rifare sempre, finché non ci sarà giustizia per, certo, Thomas Sankara e tanti altri come lui, perché ci sono tanti. E niente, poi ritorniamo sul fatto,
non so se vogliamo fare una piccola pausa o vai
allora. Nel senso, quello, okay, che dicevi prima sui contratti, nel senso dei petrolio, di oro, sì, che non so, di fosfato e di tante altre materie prima, noi non sappiamo come sono, perché alla fine ci sono tanti voglie, perché il presidente attuale dice delle cose, però nel senso, le persone esperti che rappresentano Senegal,
sì,
dicono non è così, è tutto un embrioglio. Quindi noi non sappiamo quanto petrolio esce dal Senegal al giorno, il presidente non te lo può dire, non te lo può scrivere, perché non lo sa, come l'oro. Sì. Da anni e anni il petrolio è ieri, però
non lo sa, o non lo vuole rendere pubblico?
Non lo vuole rendere pubblico, perché alla fine interesse suo con chi prende queste materie prima, l'interesse, diciamo, prima dei senegalesi, e poi, come si dice da noi, prima di cucinare a vendere, cucina a mangiare.
Sì.
Quindi è questa che ci manca purtroppo in Africa in generale, non solo in,
certo,
Senegal.
Però vado, vai. Allora, adesso facciamo proprio un brevissimo stacco musicale, poi andiamo verso. Allora, questi sono Xuman featuring Sipi, il Li Lumu Dun.
ta kendo ne doni ko lay jema wedi tak de ri jappalandu li xana gi sone ñi la wër ñoo gëna fakkale buki dañu xit bo bu ñuy lek ginaar sax duñ ko suqi me nak do yalla ndax.
Insomma, per fortuna che gli ascoltatori ci chiamano, le ascoltatrici, e pare che non avevamo messo musica neanche prima. E quindi questo, almeno questo, ve lo facciamo risentire, poi ve lo rimettiamo anche quello di prima, Ouvre le frontiere, ma questo insomma è il bello di Onda Rossa. Secondo me quello prima si sentiva, però se l'ascoltatore dice di no, noi all'ascoltatore crediamo. Dai, mettiamo questo e poi ritorniamo in onda.
Kuchi man ti falu rek so pali kuhu du fatali kuhu li tax mu falu kuchi man ti baku rek nga dadi nangu fak ni waje figan ay kila wala kela ana pitane samara hom kunchi walu badi ko sentu unjal benen johon kila wala kela ana pitane samara hom kunchi walu badi ko sentu unjal benen johon Bunta faga ulwahon Lilu mudon Finya pusan Sen gurgu banata Khremi khibon Dulingen dige won Dulingen fi wakon Ay 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 Anasunyu kom kom Lilu mudon Nyunda nyosan Sen gurgu banata Khremi khibon Dulingen dige won Dulingen fi wakon Ay 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 Anasunyu kom kom
No, niente.
Secondo me il business dell'immigrazione è dovuto a una cosa, perché visto la situazione che vive il continente africano con lo sfruttamento e varie cose, le guerre e tutto ciò, ci sono alcuni che decidono di andare, capito?
Mm-hmm.
Anche per motivo di sopravvivenza economicamente, qualcuno può lasciare suo luogo di provenienza per andare a cercare il futuro migliore, magari portando qualcosa, perché è sempre una persona, come diceva Omar prima, una persona porta sempre qualcosa.
Sì.
Però le stesse persone nel loro luogo di provenienza cercano di avere un visto e viaggiare regolarmente, capito? Però hanno sempre il problema, come dicevi te, pagano i loro soldi e i soldi non tornano indietro. Quindi,
non gli danno nemmeno un visto.
Capito? Non hai un visto e i tuoi soldi sono spariti. Quindi vedi qualcuno che nella racket, nel, non lo so come lo chiamano, viene e ti propone qualcosa di illegale, rischiando pure la tua vita. Ma ci facciamo la domanda, non è il fatto di emigrare, ma la domanda è che è talmente bello di vivere nel suo proprio paese, avere tutto l'affetto che devi avere intorno, capito?
Mm-hmm.
E anche doloroso dover lasciare la sua propria terra nativa per andare chissà lontano, dove, capito, lontano per viverci, capito? Se una persona fa una cosa del genere vuol dire che è talmente importante. Il consiglio che darei proprio ai stati dove i migrati vanno, bisogna guardare l'immigrato,
mm-hmm,
guardarlo anche se un immigrato economico è un beneficio, perché qualcuno che si alza, che se ne va da casa per venire a cercare il futuro migliore, non penso che viene qui per chissà che,
certo,
questo cercherà di lavorare, questo sarà un grandissimo lavoratore se, se trova opportunità, hai capito?
Mm-hmm.
E questo è il problema, però non è il caso, questa è un'altra cosa. L'immigrato che scappa dalla guerra, l'immigrato che scappa dalla guerra, scappa dalla guerra per una causa umanitaria,
mm-hmm,
perché vivere la pace è meglio di vivere nella guerra, di sicuro.
Certo.
Ma se quell'immigrato viene, no? Non deve essere un immigrato rinchiuso, non deve essere un prigioniero. Capisci quello che voglio dire? Non deve essere un prigioniero, deve essere un immigrato. Un immigrato, qualcuno che ha necessità di vivere dignitosamente, non di essere rinchiuso pagando qualcuno che ti fa così, così, cosa, dicono gli immigrati, gli danno questo, li alloggiano qui, li alloggiano qua.
Certo.
Capisci quello che voglio dire?
Sì, sì.
E questo immigrato qua non ha una, non, ha lasciato un futuro incerto, però viene da, viene per, in tam, per tuffare in un altro futuro peggiore, capisci? Quindi causa altre cose. L'immigrato, esempio, l'immigrato che viene, che lascia il suo paese, va dall'altra parte del mondo a fare immigrato comodamente, però cooperante le chiamano, questo cooperante qua, capito? Deve fare il tutto a lasciare questa cosa, così i flussi che noi vediamo umanitari, tutte queste cose si abbasseranno oppure cesseranno.
Quello è una soluzione, magari. No, niente, io niente, volevo ritornare su quello che dicevo io prima, nel senso sul business dall'immigrazione, perché il business dall'immigrazione oppure in Italia comunque se ne parla tanto, però mm-hmm, qua se ne parla sul caso di accoglienza, nel senso sui sussidi che devono prendere,
mm-hmm,
però questo business non è che parte da qua, parte da monte, parte da dove partono loro.
Certo.
Perché la maggior parte, magari prima di quando scappano da Gambia, dove entrano? Entrano in Senegal, entrano in Guinea,
mm-hmm,
quindi prima di andare a prendere il Mediterraneo vanno nelle ambasciate, cercare di almeno trovare un visto per andare in Francia o dove vogliono andare, uh-huh, o dove gli va di andare, come si dice ultimamente. Però si vede che questa cosa comunque non avviene, perché alla fine si va davanti alla nostra ambasciata e trovi file e file. Qualsiasi persona che vive a Dakar questo lo sa, se tutti ambasciate occidentali, le persone, tu per chiedere un visto devi pagare, se non mi sbaglio, 47.000 euro, mi sbaglio, no?
Di più.
Ok, quindi come parlo ad esempio all'ambasciata della Francia, prendo 150 persone al giorno, 150 persone, e ci sarà qualcun altro ancora fuori che aspetta, quindi 150, 47 per 150 per l'anno, conto miliardi fa.
99% delle persone non vedono il visto. Chi vede il visto va, paga prima e poi fuori devi cercare qualcun altro che ti aiuta, che gli dai 1 milione, 2 milioni per poterti, capito? Certo. Deve fare prendere il visto, che ne so, facilmente. Quindi questa cosa è un problema. Sono soldi che prendono gli stati, che ti hanno lì l'ambasciate gratuitamente, poi non ti danno visto, non te lo, non, nemmeno ti rimborsano quando dicono no, abbiamo rifiutato, non ti diamo il visto, tu in Italia non ci puoi venire, quindi ridammi i miei soldi. Però i soldi si tengono, però alla fine vediamo, si accaniscono tanto, si scafisti. Io ho un amico mio che vive in Italia, lo posso pure presentare, ha fatto carcere perché lui diceva che era scafista, petiti patata, organizzazione, invece lui era soltanto una persona che ha fatto militare, magari ha avuto fortuna a conoscere le rotte, e hanno detto se tu rischi, te porti la barca e non paghi niente. Forse non c'aveva i soldi, diceva vabbè certo, quello era il suo obiettivo, non è che gli hanno dato i soldi, perché lui faceva parte di tutte le persone che volevano venire in Italia.
Però insomma, il fenomeno dello scafista,
no, per dirti, no, comunque non è che sono tutti, fidati, perché casi così non è la prima, non è una, capito, tu lì, perché io vivo dentro i migranti, sono emigrante,
certo, certo.
Comunque sono mezzo gambiani, maliani, guineani, parlo fula, quindi parlo con guineani, con gambiani, parlo pure buono, quindi bene o male parliamo, la maggior parte che viene a casa mia, che vedi, la maggior parte sono rifugiati, capito, non hanno mai visto una lira, hanno pagato, però alla fine dicono la gente prende i soldi, la gente non prende i soldi, magari qualcuno lo prende, può esserci, però quante saranno, io non voglio vedere uno che le prende, perché io non conosco tanti e non ne vedo uno che prende, vediamo tanti poi alla fine per difficoltà, perché lì non gli danno il permesso, perché gli dicono no, non ti accettano, alla fine sono quelli che finiscono in mezzo alla strada, che dormono nelle stazioni, poi alla fine entrano la droga, l'alcol, le cose.
Però insomma il meccanismo del flusso migratorio che poi si ferma in Libia, lo scafismo è stato documentato e
sì, lo so, c'è, a voglia, no? Io non dico che non c'è.
No, perché sennò
questa non mi permetto. Il racket c'è chi ci fa business. Però io vorrei dire, quando tu racconti una storia, devi raccontare la storia, quindi parte dalla storia, quindi queste persone non è che si sono svegliate a casa, sono messi la giacchetta e sono andate al mare e sono tuffati, non è così, perché partono dei paesi, partono dei punti precisi,
certo.
Noi veniamo da quelli parte, quindi ne conosciamo tante persone pure che non sono venute con la barca, sono diventate asilo politico, come? Perché c'è così tanto difficoltà, gli immigranti sono così tanto disperate, qualsiasi possibilità, perché un documento lo fai, anche se non sei rifugiato, sei rifugiato,
certo,
ma perché
sì.
Io non c'avevo un documento quando c'era il flusso, io non vado a dire che sono rifugiato, però questa è disperazione, io non è che giudico le persone, perché tu vedi la gente che quello che vive, io sono stato 17 anni, clandestino, 17 anni in Italia lavorando, quindi io ho lavorato per dirti 15 anni, ho perso così, non ho potuto pagare contributi, capito, lo stesso non ho guadagnato, come ho detto prima, io non ho guadagnato, perché mi trovo dopo anni, ho sempre lavorato però in nero, sono senza niente, senza pensione, senza niente. Devo lavorare fino a 80 anni, dire, chi me lo fa fare?
E questa è una di migliaia di storie che vedi,
sì, sì.
Che immigrati vivono. Veramente, io non ho mai incontrato un immigrato che mi dice che sono felice. Già questa cosa mi fa paura, veramente. Perché pure io sono un padre di famiglia che ho dei bambini che sono anche italiani, capisci? Che ci pensi e dici, ma non pensi più al tuo futuro, capito? Ma pensi al futuro dei tuoi figli, come sarà?
Perché... Beh, diciamo che l'infelicità non ha nazione, non ha status sociale e politico, e insomma ci accomuna. Poi l'insoddisfazione in questo momento forse non dipende soltanto, sicuramente vivere certe situazioni non aiuta e non ti può rendere felice, cioè il razzismo, la segregazione, il comunque l'aver cambiato paese, l'essere anche per tanti anni forse da soli, insomma, non ti rende felice, però poi quando uno si stabilizza, no?
Quando?
Questa è la domanda che non me lo danno.
Questa è la domanda.
Mi sveglio, mia mamma si ammala, certo. Io magari devo scappare al paese al volo.
Non posso.
Ma già il fatto di lavorare avendo un permesso di soggiorno che scade per me è sbagliato. Stai lavorando, perché il tuo permesso di soggiorno deve scadere? Perché dopo devi fare fila rischiando di perdere il tuo lavoro? Quindi arrivi per farti diventare clandestino.
È sempre il business.
Questo.
Questo sì, fa parte del business.
Penso che se qualcuno vuole lavorare deve anche avere uno sguardo a certi dettagli, no?
Vabbè, io penso che in generale, sia in Senegal sia in Italia, io penso che l'umanità che deve iniziare a svegliarsi, sapendo che comunque siamo arrivati a un'epoca che l'umanità si deve reggere, perché tutti, non soltanto sia africani, italiani, perché alla fine la politica è una testa. Non è che li possiamo, alla fine fanno affari tra di loro, quindi come si dice, solo il mondo di sotto che soffre. Quindi io quello che penso, il mondo di sotto è ora che comincia a dire: senti, ci siamo rotti, quindi bisogna agire sia qua sia là. E comunque io, questi ultimi anni, io vedo che in Senegal comunque, come dici te, diaspora e non solo, ci sono tanti altri movimenti comunque che nascono. Prima non era così, prima non vedevi tipo, che non so, il movimento in Senegal, che vuol dire, che esiste. Però ultimamente la gente si mobilizza, oppure si dà lezioni per avere paura di, nel senso da che il presidente ruba, perché ci sono state tante cause, che non so, chi ha la carta d'identità non può votare, tu hai la carta elettorale, però c'è scritto non puoi votare. Ma non ho mai visto delle cose che non ho mai visto, o delle persone che non sono senegalesi li portano a Dakar e gli fanno le carte d'identità. La gente a Dakar fino ad oggi stanno a fare i picchetti là, capito, per evitare questa cosa, che portano altre gente da fuori del Senegal, o portano altre gente, gli fanno doppio. Ci sono delle persone che hanno doppio carta d'identità, perché le carte d'identità e carta elettorale è lo stesso. Davanti è carta d'identità, dietro c'è carta elettorale, quindi se ti fanno carta d'identità vuol dire che delle persone che già hanno la carta elettorale, che sono andati a chiedere loro, poi hanno consegnato, dopo gliene arriva un altro, che loro che non hanno chiesto.
E quindi è duplicato.
Quindi c'è tensione, poi c'è pure tante persone, nel senso che abita a Roma, tu abita a Roma, ti dicono che andavo a Viterbo, ti rendi conto? Quindi ci sono delle persone, un gruppo che sta nascendo a Tuba, che si fa chiamare vote per forza, nel senso votare per forza, quindi questa cosa porta un po' di paura a questi giuri, perché loro dicono: se noi andiamo dove abitiamo, dove ti abbiamo indirizzo e non ci troviamo, nel senso il nostro nome, votiamo lo stesso. Quindi questo movimento sta nascendo gli ultimi giorni, vote per forza, nel senso votare per forza, anche se tu non mi hai scritto di io voto. Questa comunque mette un po' allerta. E poi aggressioni all'opposizione e tante altre cose, comunque non sa andare bene, però speriamo che almeno se ne va e cerchiamo di riprendere almeno il nostro paese in mano e evitare questo flusso di immigrazione, nel senso che porta solo morte. Però tutto questo è una guerra, come si dice, è una lotta, quindi spero che i fratelli e il mondo piano piano cominci a svegliarsi. Non c'è né immigrato né questo. Quando vedi un immigrante o vedi un italiano, bisogna parlare, perché la realtà che viviamo oggi è questo, è sofferenza. Io vedo gli italiani soffrire, vedo le famiglie soffrire, vedo i bambini soffrire, vediamo pure qua la medicina non va, capito? Gli ospedali, vediamo tutti i disastri, le scuole è lo stesso, pure da noi. Quindi non è che il problema è l'immigrato o chissà chi, il problema è il mondo che sta funzionando così. Quindi il mondo si deve cominciare a svegliare.
Certo, certo. Speriamo.
E fare qualcosa.
E forse, e forse l'immigrato potrebbe cambiare il mondo. Anche
l'immigrato
magari. Magari.
Cioè, la nuova nazionalità immigrato, cioè, diciamo che potrebbe essere questa un'idea, no? Ma che fa nella vita?
Il mondo è immigrato, e poi alla fine c'è pure un'altra immigrazione che non parla nessuno. Capito? Ti voglio dire, qua è pieno di, si entri sui supermercati, sui negozi, è pieno di immigrati, tutti quegli vestiti che vedi, tanto cibo che tu trovi, ma è immigrato. Capito? Tu dire, il caffè che bevi è immigrato. Caffè. Quindi io, questa gente che comincia a dire no, prima italiani. Io non posso sentire prima italiani o prima senegalesi, capito? Tu gli dici prima l'umanità, appunto, perché siamo noi che esistiamo, quindi non esiste prima l'italiano, perché l'Italia tutto quello che gli serve per vivere, quello che prende la prima, non ce l'ha. Io si vado in Senegal, tante cose che uso non ce l'ho, viene dall'altra parte, quindi per questo normale, si confrontiamo, quindi l'immigrazione non si può fermare, non si fermerà mai, perché è quella evoluzione. Dire, se ci mischiamo e un po' studiando le culture o uno all'altro,
certo. No, beh, poi ci sarebbero tante cose, insomma, da dire, da specificare anche meglio, perché poi anche sul business dell'immigrazione è talmente un apparato complesso. Anche sugli equivoci degli scafisti, insomma, sicuramente apprezzo comunque il contributo, e va migliorata anche questa narrazione che si fa del business dell'immigrazione dello scafista, come insomma sarebbe interessante affrontare poi quello che voi chiamate il cooperante, il bianco, no? Che poi in realtà magari stiamo parlando dell'AGIP, dell'ENI, della Shell, che non so proprio cooperanti, quindi insomma, e come quando abbiamo parlato poi del grande trauma del continente africano, che è quello della schiavitù, come poi invece si sta sviluppando in America il movimento di Black Lives Matter, insomma, ci sarebbero veramente tanti poi contatti e legami, no, che ci portano poi ad altri discorsi, però insomma è un'ora che ne parliamo.
Io su questo volevo dire solo una cosa, nel senso del corso 4 degli schiavi. Io vorrei dire, questo è un appello, nel senso che faccio tutto il mondo, io vedo che non so, esiste giornata di tutti,
sì,
capito? Tu, la memoria di tante cose, capito? Tu di dire. Però noi africani diciamo l'Occidente ha ereditato solo una cosa sulle schiavitù, il razzismo. Quindi si può fare una giornata dove si fa la giornata, nel senso
della memoria,
della morte di tutti quelli, che non so. Si parla dai 210 ai 290 milioni di persone che sono persi la vita. Una cosa che non ha mai capitato in nessuna
storia. Sono stati deportati,
nel senso, dal mondo. Quindi una memoria, secondo me, è stati, ci devono pensare, invece di dire no, noi andiamo lì, vacciniamo, facciamo. No, ci sono altre cose che, nel senso, rende pure l'africano orgoglioso, nel senso, per riprendersi, per credere in te stesso, perché tanti di noi non crediamo in noi stesso, perché non sappiamo chi siamo. Questa è una cosa fondamentale che dobbiamo capitare. Forse sì, le storie inizia.
Certo. Sì, no, che ci ricolleghiamo poi all'inizio della trasmissione, l'identità.
Quindi così, e poi solidarietà pure. Nel senso, certo. I genitori di tutti i morti che vediamo sul Mediterraneo, che non so, sul deserto, perché vengono sempre scordati, però si li vede di persona, è atroce.
Va bene, allora io direi che insomma magari ci rivediamo per un altro contributo. Noi vi ringraziamo veramente tanto.
Grazie
per
a voi. Grazie a voi.
E insomma non era la trasmissione che può trovare una soluzione a quello di cui abbiamo parlato, quanto piuttosto una riflessione e, come diceva la compagna prima, la decolonizzazione di noi stesse e noi stessi. Quindi io riprovo a mettere il pezzo che di cui avevamo parlato prima, che era quello di Ouvrez les frontières, e poi vi salutiamo, insomma, grazie.
Grazie.
Alla prossima.
chaque année.